Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia presenta
Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento con Orizzonti Cristiani nello spazio dei Giochi dell'Armonia. Oggi è il Giovedì Santo, primo giorno del Triduo Pasquale, questi tre giorni d'attesa della Pasqua, e dunque vogliamo presentarvi un volume dal titolo La stagione dell'Angelo. È una raccolta di tre atti unici, di cui è autrice Liliana Cantatore, che è con noi qui in trasmissione. Benvenuta.
Grazie, buongiorno a te, buongiorno ai cari amici di Radio Vaticana, a cui dedico un saluto particolare e anche un augurio particolare per questi bei giorni di attesa.
Un po' il tema dell'attesa è presente, no? in questo volume, in questi tre atti unici che hanno in comune, come già il titolo un po' lascia intravedere, hanno in comune il personaggio dell'angelo, però non soltanto questo, perché io direi che proprio nella struttura, nella dinamica, diciamo, dei rapporti che in ciascuno di questi tre atti unici si stabilisce tra l'angelo, che è uno dei personaggi, e di volta in volta il vecchio, all'inizio il dialogo, appunto il primo testo, vortice, il dialogo tra un vecchio e un ragazzo, e poi nel premeditato disamore un dialogo invece tra, un dialogo immaginario tra Pasolini, Caravaggio e un angelo che interviene, e poi ancora un angelo per Ingrid, anche qui un dialogo tra guida e visitatrice per una mostra fotografica dedicata ad Ingrid Bergman, e insieme poi in qualche modo anche la presenza, no, di questa voce femminile, questa attrice che appunto quasi si sorprende guardando il proprio volto ritratto. Ma diciamo, in tutti questi rapporti, in tutte queste dinamiche, si crea quasi una sorta di sovrapposizione tra i personaggi, un po' come se tutto sommato parlassimo di monologhi e come se ci fosse un'identificazione in realtà tra chi sta dialogando.
Sì, in effetti è così. In genere, quando si scrive una cosa, si portano dentro una quantità di significati, veramente significati molteplici che si accavallano, di cui l'autore non è consapevole del tutto. Poi ha lavoro finito, nel momento in cui si rilegge e nel momento in cui ci leggono gli altri, allora emergono i significati che sono invece in qualche modo più profondi, più veri, più reali e a cui tutti gli altri si collegano. La cosa a cui faceva riferimento Rosario forse è contenuta proprio in questa frase che si trova inserita nel terzo atto unico, quello dedicato a Ingrid Bergman. Forse la presenza dell'angelo sta a significare una ostinata resistenza di ciò che è veramente autentico dentro di noi. Quindi l'angelo è quello che custodisce la parte più autentica, ostinatamente tra l'altro, nonostante tutti i nostri sforzi contrari, ciò che è veramente autentico dentro di noi, e continua a farlo finché noi non ci siamo identificati con questa parte più autentica di noi che l'angelo ha custodito.
Vediamo adesso uno per uno appunto questi testi. Cominciamo da Vortice. Tu hai immaginato il dialogo tra un vecchio e un ragazzo, un frate, appunto,
e
un fraticello. qual è stato appunto lo spunto che ti ha portato a questo dialogo?
Allora, uno schizzo che ho nel mio studio di un pittore oggi forse un po' dimenticato, Norberto Di Spello, che aveva l'abitudine di dipingere appunto fraticelli in letizia, festosi, che si levano in volo, che coltivano fiori. E uno di questi schizzi mi è stato regalato, è a matita, ed è bello perché ci sono dei fraticelli, di cui uno obeso, che tenta disperatamente di volare e che continua a cadere per terra, insomma. E Vortice quindi prende spunto un pochino da questo. Gli angeli che compaiono in questi tre atti unici hanno delle valenze diverse. L'angelo di Vortice è l'angelo che suggerisce. Un giovane novizio suggerisce a un vecchio frate che ormai ha finito la sua vita, che è al termine dei suoi giorni, come guardare la sua vita, appunto come ritrovare nello sguardo ciò che in lui era di più autentico, cioè la disposizione al distacco, alla leggerezza, al gioco, al sorriso che il tempo poteva aver consumato. E nell'altro atto unico, Un premeditato disamore, invece l'angelo è l'angelo che consola. Un premeditato disamore parte da un verso di Pasolini nella raccolta Poesia a forma di rosa. Pasolini dice: per un cuore elegiaco non può esserci che un premeditato disamore. Pasolini afferma di non amarsi. Questo mi ha profondamente commosso. Nessuno può essere escluso dall'amore. Se non ti ami tu, devi trovare qualcuno che ti ama e che ti aiuta a riamarti. Questo qualcuno, appunto, in qualche modo può essere anche l'angelo. E chi ci sta d'attorno può raccogliere questa ispirazione dell'angelo. E mi è sembrato che la parabola di Pasolini somigliasse tantissimo a quella di Caravaggio. Quindi questa sorta di monologo interiore, le due esperienze si incrociano. Pasolini parla con i versi della sua raccolta. Caravaggio parla con i dettagli dei suoi quadri, che convergono spesso in uno stesso significato. L'angelo è lì che raccoglie questi significati. L'angelo, come dire, è come se legasse una senza presenza, cioè una presenza sua reale e una sensazione sbagliata di assenza che invece questi personaggi portano dentro di sé.
Nel caso di Michelangelo e di Pasolini, entrambi hanno rappresentato, Michelangelo ovviamente nei suoi quadri, Michelangelo Caravaggio intendo, Michelangelo Merisi, Pasolini invece nei suoi film, hanno entrambi rappresentato l'angelo. Sì. Che cosa c'è in comune tra questi due angeli? Che cosa c'è di diverso?
Vorrei dire il tentativo di togliergli le ali in entrambi. E invece la disperata necessità di ritrovarle. Nel caso del dipinto è evidente, le ali sono aggiunte, sono ali gessose, sono ali pesanti, sono ali che non corrispondono al sorriso dell'angelo bambino, diciamo. Nel caso di Pasolini è come se avesse risolto la piuma delle ali nei riccioli ribelli che circondano un bellissimo volto di fanciulla. E lo sguardo dell'angelo però porta con sé, dentro di sé, tutta la consapevolezza di queste ali negate. Questo naturalmente è una mia percezione personale, però continuo a dire, ciascuno di noi scopre quello che ha bisogno di scoprire e che però probabilmente c'è, esiste, e che questo bisogno rivela.
L'ultimo testo prende spunto invece da una reale visita, appunto, ad una mostra fotografica. Però mi sembra che dei tre sia anche quello in cui forse in maniera più trasparente viene fuori il meccanismo della scrittura, cioè dell'ispirazione. Ecco, quindi vorrei dire appunto dell'angelo che ispira.
Sì, diciamo una cosa. Nella mia percezione, questo ultimo angelo, che non compare direttamente, cioè che si immagina evidente nel tipo di luce che accompagna l'attrice nel corso della sua esperienza appunto di persona e di attrice. E, tanto vero che ci sono due versi che preludono a questo atto unico, ed è: lo sguardo dell'uomo spesso consuma, lo sguardo dell'angelo sempre trasfigura. Ecco, qui è un po' la radice dell'ispirazione, cioè la visitatrice va in una mostra perché ritiene che tante immagini, tante fotografie possano in qualche modo provocare una sorta di frantumazione della persona, cioè un po' come avveniva nei quadri di Andy Warhol, in cui un unico volto, un'unica immagine, sempre la stessa, finiva per consumarsi. E si accorge invece che l'identità di una persona è sempre unica, cioè nel momento in cui noi la osserviamo senza preconcetti, senza pregiudizi, appunto diciamo con amore, noi vediamo quell'autenticità di cui l'angelo è garanzia. Ecco, questa era l'impressione fortissima che io ho avuto, cioè da queste immagini che colgono Ingrid dal momento in cui è ancora ragazza fino al momento in cui è splendidamente vecchia e quindi forse ritrova il suo viso più autentico, il suo viso più vero, il suo viso più bello. Appunto, in questo arco si realizza una identità, una autenticità che è quella, continuo a dire, di cui mi sembra che sia garanzia l'angelo, che il nostro angelo custodisce. Certo, noi dobbiamo aiutarlo a custodirlo, è chiaro, cioè, quis custodi et custodem, insomma, anche per noi, insomma, c'è qualcosa da fare.
Grazie a Liliana Cantatore e ricordiamo ai nostri ascoltatori il titolo del volume, La stagione dell'angelo, una raccolta di 3 atti unici edito dalle edizioni Nema Press e grazie di essere stata con noi.
Grazie a voi.
Per la serie di conversazioni dedicate al tema della preghiera secondo Papa Francesco, Padre Vito Magno incontra oggi il vaticanista Aldo Maria Valli.
Aldo Maria Valli, non dimenticatevi di pregare per me. Cosa pensa dell'abituale commiato di Papa Francesco dai fedeli? Ecco, quale potrebbe essere la motivazione che lo spinge a fare con insistenza questo invito?
Ma io vorrei prima di tutto tornare al saluto che il Papa fece subito dopo l'elezione, il 13 marzo del 2013, quando apparve per la prima volta alla Loggia delle Benedizioni. Furono parole molto significative. Dopo aver ringraziato tutti per l'accoglienza, disse: prima di tutto vorrei fare una preghiera per il nostro Vescovo Emerito, Benedetto XVI. Preghiamo tutti insieme per lui, perché il Signore lo benedica e la Madonna lo custodisca. Poi recitò e fece recitare a tutti il Padre Nostro, l'Ave Maria e il Gloria al Padre. E poi ancora, parlando di un cammino di fratellanza, di amore, di fiducia tra noi, esortò: preghiamo sempre per noi, l'uno per l'altro, preghiamo per tutto il mondo, perché ci sia una grande fratellanza. E ancora, vi chiedo che voi preghiate il Signore perché mi benedica, la preghiera del popolo chiedendo la benedizione per il suo Vescovo. Facciamo in silenzio questa preghiera di voi su di me. Diede dunque la benedizione e, lo ricorderete, di nuovo disse: fratelli e sorelle, vi lascio, grazie dell'accoglienza, pregate per me, ci vediamo presto. Domani voglio andare a pregare la Madonna perché custodisca tutta Roma. Insomma, se non ho contato male, 9 volte ricorre la parola preghiera e il verbo pregare nel primo intervento di Francesco. Questo mi sembra molto significativo. Assolutamente centrale la richiesta di preghiera, in particolare quella che lui rivolge al popolo perché si preghi per lui, credo che nasca dalla sua idea di chiesa, un cammino comune del pastore con il popolo, nel quale ognuno sorregge l'altro, non è soltanto il pastore che guida il popolo. E d'altra parte sappiamo quanto per Francesco il popolo sia importante, non soltanto sotto il profilo sociale, culturale, politico, anche sotto questo profilo ne ha parlato tante volte, ma proprio anche dal punto di vista teologico. Il popolo come comunità che mantiene viva la fede con la sua devozione, con le sue pratiche religiose popolari, con la trasmissione della fede da una generazione all'altra, ricordiamo tutte le volte che ha parlato dei nonni sotto questo profilo. Quindi ecco il perché dell'importanza che dà alla preghiera.
È tanto convinto Francesco che una volta disse: non i papi, ma la preghiera cambia la Chiesa e i cuori. Penso che non sia stata una battuta, ma è un'affermazione importante che però non fu ripresa dai media, non ha fatto notizie. Ecco perché l'attenzione dei media, ben puntati poi su altri fronti, quelli sociali e morali, affrontati da Papa Francesco, su quelli spirituali e in specie sulla preghiera, è pressoché inesistente.
Ma guarda, credo che i mass media, quando si occupano del Papa e della Chiesa, puntino prevalentemente su ciò che a loro giudizio fa notizia. Questa idea può essere giusta o sbagliata, ma è così, e credo che sia inevitabile quindi che privilegino le questioni di politica ecclesiastica oppure i contenuti sociali e politici del Magistero, di tutto ciò che il Papa dice e insegna, tralasciando quelli di natura più strettamente spirituale e religiosa. Lo dico dopo aver vissuto l'esperienza di vaticanista per più di 20 anni. Televisioni, radio, web in massima parte non sono caratterizzati da una visione di fede e dunque faticano a cogliere gli aspetti più religiosi di questo messaggio. Vedo comunque che nei social media col passare del tempo i contenuti di fede non sono per nulla trascurati, quindi penso soprattutto ai nuovi strumenti della comunicazione, strumenti che a volte proprio si mettono a disposizione proprio della preghiera e diventano luoghi di incontro tra le persone per pregare, si formano gruppi di preghiera su un piano virtuale. Credo che qui ci sia anche un po' un'inversione di tendenza.
Francesco non solo prega e fa pregare, ma talvolta distribuisce anche libretti di preghiera. In uno che regalò i fedeli all'Angelus del 14 dicembre 2014 si legge: «Quando prego, Dio respira in me». È una frase di facile comprensione per le masse, come eventualmente si potrebbe tradurre giornalisticamente?
Noi viviamo sicuramente in un mondo profondamente secolarizzato, nel quale è difficile trovare il senso del sacro. Tuttavia mi sembra che in molte persone, anche se lontane dalla vita della Chiesa, ci sia, continua a esserci nonostante tutto, una sorta di nostalgia di Dio e della fede. Questa emerge soprattutto, se ci facciamo caso, nei momenti più difficili, segnati dalla sofferenza, dal dolore, dalla morte, dall'impossibilità di trovare una risposta razionale al mistero del male che ci colpisce. Resto sempre colpito, per esempio, dal fatto che in occasione di gravi attentati, e purtroppo è quasi cronaca quotidiana, la gente come reazione spontanea cosa fa? Si riunisce per pregare e accende luci, lumini, cioè compie gesti che sembrano appartenere a un passato che non è più il nostro, eppure questo è il gesto spontaneo. Magari si tratta di persone che non vanno più in chiesa o ci vanno raramente. Però, proprio ripeto, nel momento più buio fanno ricorso alla preghiera e sentono il bisogno di rivolgersi a Dio. In quei casi la frase «quando prego Dio respira in me» diventa allora più comprensibile. È soprattutto nel momento della prova che Dio respira in me, in tutti noi. Mi accorgo che è parte integrante di me stesso, è il mio stesso respiro. È ciò che mi permette di vivere e di andare avanti. Si tratta di un bisogno che molti avvertono ancora, tutto sommato, in questo nostro mondo. Non a caso tante persone, e questo è un altro fenomeno da segnalare, si rivolgono a monasteri e luoghi di spiritualità per ritrovare se stesse. C'è anche addirittura un turismo di questo genere. Le persone sentono il bisogno di fare silenzio, di prendersi del tempo per andare in questi luoghi, per uscire dal clamore, dalla confusione del mondo e fare il punto sulla propria vita. Quindi vedi che, insomma, è una dimensione che ancora è presente e resiste.
Papa Francesco, parlando di preghiera, ha usato anche un'altra metafora. La preghiera è l'arma migliore che l'uomo ha, ha detto ai gruppi di preghiera di Padre Pio. Si tratta di una metafora più comprensibile rispetto a quella del respiro?
Probabilmente sì. L'arma mi fa venire in mente San Paolo, no? La vita del cristiano come una battaglia, un combattimento, una vera e propria guerra contro il maligno. Dice: bisogna rivestirsi dell'armatura di Dio per resistere alle insidie del diavolo. Parla dello scudo della fede, dell'elmo della salvezza, della spada dello spirito. La vita del cristiano assomiglia molto a una guerra da combattere costantemente contro il maligno che continuamente ci insidia. Quindi in un certo senso possiamo dire sbaglia chi ha un'idea edulcorata del cristianesimo, no? tutta semplicità, tutta serenità, senza problemi. No, la dimensione della battaglia interiore ed esteriore è molto forte per il cristiano. Allora credo che la metafora dell'arma a proposito della preghiera non soltanto sia comprensibile, ma sia molto molto attuale da recuperare.
E attuali sono anche i nuovi media di cui si serve Francesco per trasmettere messaggi anche sulla preghiera. A dire di padre Frederic Fornos, direttore internazionale della rete di preghiera, si tratta di messaggi seguiti da milioni di persone. A cosa si può attribuire questo successo?
Io credo, e su questo rifletto ormai da tanto, è che i mass media, penso soprattutto ai nuovi media, hanno una duplice funzione. Da un lato sono proprio quelli che incrementano questa visione laica, anzi meglio dire laicista, secolarizzata della vita, ma d'altra parte sono proprio quelli che consentono anche di far emergere il bisogno di assoluto che c'è nell'uomo e di mettere in comunicazione le persone che avvertono questo bisogno, anche proprio per pregare, non soltanto per far emergere la loro spiritualità. Ecco, io credo che Papa Francesco questo l'abbia capito molto bene, o forse soltanto intuito, perché sappiamo che lui non è un teorico, non è uno studioso, fra l'altro non usa neppure il computer personalmente, è lontano da questi strumenti, soprattutto da quelli di ultima generazione, però è molto presente grazie ai competenti uffici della Santa Sede, li utilizza perché ne conosce l'importanza e da tutti i punti di vista. Francesco sa anche che uno dei grandi mali del nostro tempo, forse il male principale, è la solitudine, di cui tante persone soffrono, e sa che questi strumenti possono essere d'aiuto nel tentativo di combatterla e di superarla, perché mettono in comunicazione le persone. Questo quindi è un altro aspetto da tenere presente per il recupero che il Papa fa di questi strumenti.
Aldo Maria Valli, ma sui tanti metodi e pronunciamenti di Papa Francesco sulla preghiera, cosa la colpisce di più?
Mi colpisce prima di tutto la sua semplicità, anche se la platea alla quale si rivolge è grandissima e comprende uomini e donne di ogni cultura, di ogni lingua, lui non si fa problemi nell'esortare alla preghiera con grande spontaneità, come fosse un parroco in chiesa di fronte alla sua piccola comunità. Ricorderai anche tu che durante gli Angelus Domenicali, quando denuncia una situazione particolarmente dolorosa e difficile, penso per esempio al dramma dei profughi, delle migrazioni, anche se nel testo ufficiale consegnato a noi giornalisti non è previsto, lui si ferma e dice: adesso diciamo una preghiera tutti insieme, e in genere fa recitare l'Ave Maria, oppure chiede qualche attimo di silenzio. Ecco, lo fa proprio con grandissima semplicità e spontaneità. E credo che questo colpisca le persone, al di là delle culture, delle lingue, le persone avvertono questa verità che c'è nel Papa. Poi sono rimasto colpito da un altro aspetto. Durante una delle sue catechesi settimanali ha detto: vi farò una confidenza personale. La sera, prima di andare a letto, io prego. E prego una breve preghiera che dice così: Signore, se vuoi, puoi purificarmi. E poi prego 5 Padre Nostro, uno per ogni piaga di Gesù, perché Gesù ci ha purificato con le sue piaghe. Ecco, questa è proprio la devozione semplice di Francesco, ma molto efficace. Aggiungo che quando sono stato con lui a Santa Marta, ho avuto modo di parlare con lui lì dove lui vive e lavora tutti i giorni, mi ha fatto vedere 2 tavoli che ci sono all'ingresso del suo studio e mi ha spiegato: uno è il tavolo cosiddetto l'altare del lavoro, perché lì i miei collaboratori mettono tutte le pratiche di cui io poi mi devo occupare. Ma l'altro lo chiamiamo qui, nel nostro gergo familiare della famiglia pontificia, è l'altare della preghiera. Perché? Perché c'è un San Giuseppe di legno sotto il quale io pongo tutti i messaggi su fogliettini con le intenzioni di preghiera, mie o delle persone che si rivolgono a me. E poi c'è anche un'immaginetta di Santa Teresina di Lisieux. E quando gli ho chiesto qual è lo scopo di Santa Teresina, lui mi ha spiegato che aiuta Giuseppe, perché Giuseppe, da buon artigiano, ma ha detto il Papa, ci mette un po' di tempo a dare risposte, però le dà sempre, e Teresina lo aiuta.
Si può allora dire che in Papa Francesco il sociale e lo spirituale sono legati insieme?
Ma io credo proprio di sì. Se il Papa ci colpisce per la sua forza, per la sua capacità, ha compiuto di recente 80 anni, ma sembra più giovane di tanti giovani che conosciamo, è perché lui trae forza dalla preghiera, da questo rapporto che ha con Dio e che viene alimentato dalla preghiera. Quindi la preghiera è proprio alla base, al fondamento della sua spiritualità e di ciò che Francesco è, così come lo conosciamo, così come si propone a tutti noi. Quindi siamo di fronte a un aspetto assolutamente centrale e che non può essere scisso da tutto il resto. Anche l'impegno sociale che continuamente lui propone e raccomanda nasce proprio da questa spiritualità profonda che si alimenta nella preghiera.
Grazie ad Aldo Maria Valli e grazie a Padre Vito Magno che lo ha intervistato per noi. Vi ricordo che i testi di queste conversazioni sono riuniti nel volume L'arma migliore, edito dalla Libreria Editrice Vaticana. Con questo chiudiamo il nostro programma odierno e vi invito a seguire le celebrazioni del Giovedì Santo su Radio Vaticana Italia.